Bene, un cordiale saluto anche da parte mia e un salutone dunque a Stefano e Alice con tanti complimenti e il benvenuto da lunedì prossimo ad Axel e all'altra Alice. Quindi ci ritroveremo ancora qui nel nostro studio di mille storie, di mille voci e di controcorrente. Beh, oggi è l'8 marzo e allora con uno sforzo enorme di fantasia parliamo dell'8 marzo. Le donne fra parità, diritti e mimose. Come andiamo? Quale valore date alla giornata internazionale della donna? La parità di genere andrebbe insegnata come materia obbligatoria a scuola? Allora, il vostro 8 marzo, dite la vostra, telefonandoci in diretta come tutti i giorni allo 0848 030808 oppure scriveteci via WhatsApp allo 076 321 11 13. Come sempre è il pubblico che domina in questa trasmissione o che comunque costituisce una parte importante, imprescindibile, preponderante, ma ci sono anche degli ospiti e fra poco vi presenterò la collega ospite. Allora, i temi sui quali si riflette in questa giornata delle donne sono diversi. A proposito di scuola, c'è chi, vi lancio qualche spunto, c'è chi come Lisa Fornara, docente senior in didattica della storia e dell'educazione civica presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI, ritiene che la scuola possa contribuire in maniera determinante alla promozione delle pari opportunità, fra l'altro anche con una particolare attenzione alla lingua. In un articolo del 17 ottobre 2022, Lisa Fornara scriveva: un'educazione attenta alla dimensione di genere agisce su più livelli. Un aspetto trasversale che riguarda tutti gli ordini di scuola e tutte le materie è la lingua, che è il principale veicolo dei nostri pensieri. L'italiano è una lingua androcentrica, ovvero tende a usare e a utilizzare il maschile con un'accezione universale. Questo è un fattore simbolico da non banalizzare perché penalizza le bambine durante tutta la fase di apprendimento, costringendole a sforzi di identificazione e astrazione che i loro compagni maschi non devono fare. Inoltre la lingua ci dice molto anche dal valore che attribuiamo ai due sessi. Pensiamo semplicemente a quando diciamo a un bambino che è una femminuccia. Pur essendo un vezzeggiativo, è utilizzato come un dispregiativo, mentre maschiaccio, se attribuito a una bambina, non è utilizzato con lo stesso sprezzo, anzi potrebbe addirittura essere un complimento. Sarebbe dunque indispensabile, continua Lisa Fornara, evitare di trasmettere e alimentare quella visione che, come ricordava la linguista Alma Sabatini, induce fatalmente a giudizi che sminuiscono, ridimensionano e in definitiva penalizzano il ruolo delle donne. Essendo la società composta in pari misura da uomini e donne, un uso della lingua che tenga conto anche del femminile è un modo di rappresentare in maniera obiettiva ed equa la realtà. Ebbene, dal linguaggio alla politica, e qui andiamo in un altro campo altrettanto importante, altrettanto indispensabile quando si parla di parità di diritti. Allora, alla politica, alla quale per esempio spetta di dare il buon esempio e soprattutto di dare le basi per una vera conciliabilità fra vita familiare e vita professionale. A questo proposito, lo ricordiamo, il Consiglio di Stato ticinese ha sostenuto recentemente l'idea di ancorare nella Costituzione cantonale, quindi ticinese, il principio della conciliabilità lavoro-famiglia. Le attenzioni dunque e la sensibilità o le sensibilità verso questi argomenti di conciliabilità fra lavoro e famiglia da parte del mondo politico possiamo dire che sono confortanti e indubbiamente in crescita. Ma la domanda, e qui ritorno a stimolarvi e a sollecitare anche i vostri contributi, la domanda è questa: si sta facendo concretamente abbastanza? Allora, il vostro 8 marzo, 076 321 11 13 per i messaggi WhatsApp, mentre le telefonate in diretta allo 0848 03 08 08. Con me sulla mia scrivania c'è il Corriere del Ticino e stamattina ho letto un bellissimo editoriale da parte della collega Martina Salvini, non dover più scegliere tra lavoro e famiglia. Martina, buongiorno, benvenuta, giornalista al Corriere del Ticino.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, grazie per essere con noi stamattina. Allora, nel tuo editoriale ti racconti e racconti.
Sì, diciamo, sono partita proprio dalla mia esperienza, perché l'editoriale dell'8 marzo è un po' l'editoriale che nessuno vorrebbe dover mai fare, perché si rischia sempre un po' di cadere nella retorica. E allora ho detto, beh, siccome io sono diventata mamma a luglio, mi sono detta, parlerò un po' di quello che conosco bene, ossia questa cosa di conciliare il mio lavoro con la mia famiglia, con il mio essere mamma. E ho parlato della mia esperienza, che penso sia un po', quantomeno un'esperienza o una domanda, tornerai al lavoro e sì, tornerò, ma come, riuscirò, eccetera, ce la farò. Credo che sia una questione che magari si siano poste anche tante altre donne che come me dopo la maternità sono tornate in ufficio, al lavoro, come me appunto in redazione. Quindi sono partita un po' da quello che conosco per poi allargare un po' il discorso, diciamo.
E Martina, dicevamo prima che la politica comunque ha un ruolo importante, perché deve gettare le basi per davvero creare questa conciliabilità, che sia una conciliabilità lavoro-famiglia, che davvero possa essere poi attuata e resa concreta.
Certo, sì, la politica, dicevi tu bene prima, il Consiglio di Stato ha deciso, no, di fare un controprogetto rispetto all'iniziativa, no, di Raul Ghisletta, decidendo di modificare un articolo della Costituzione, appunto, inserendo questo principio della conciliabilità lavoro-famiglia. Il punto è che, appunto, loro lo chiamano un segnale, ben venga il segnale, noi diciamo però, insomma, siccome se ne parla da anni, bisognerebbe anche andare un po' oltre con politiche che siano davvero efficaci, ma perché siano efficaci occorrono soldi, e noi sappiamo bene che attuare una politica del genere è molto molto costoso, e in un momento di difficoltà finanziaria per il cantone diventa anche complicato mettere sul piatto diversi milioni, no, per appunto aumentare le strutture sussidiate, eccetera. Molto si è già fatto negli ultimi anni, lo scrive anche il Consiglio di Stato nel messaggio, sono aumentate le strutture, è aumentato il numero di posti, adesso più o meno in Ticino abbiamo una settantina di strutture di nidi, di strutture sussidiate, però forse non è ancora abbastanza, perché secondo proprio i dati del mercato del lavoro, ancora oggi le occupate donne sono il 42% in Ticino di tutti gli occupati, ancora 6.500 donne sono disoccupate e una donna su due lavora, ma lavora a tempo parziale, mentre solo il 20% degli uomini lavora appunto a tempo parziale. Quindi insomma, se probabilmente molto si è fatto, comunque si è cercato di fare, molto molto resta ancora da fare. Questo se una donna desidera tornare al lavoro, perché poi c'è anche chi invece preferisce prendersi qualche anno per prendersi del tempo per stare con il bambino, almeno finché non andrà a scuola, e quello però è una scelta, mentre il fatto che sia obbligata a dover rinunciare al lavoro, ecco, questo che trovo profondamente sbagliato, insomma, che non ci sia la possibilità di scegliere.
Certo, e spesso però purtroppo non c'è la possibilità di scegliere, anche perché poi chi lascia il lavoro, chi è costretto a lasciare il lavoro, chi è costretta, soprattutto le donne, poi fanno fatica a rientrare.
Certo, sì, fanno fatica a rientrare. In media una donna sta fuori dal mercato del lavoro circa 5 anni, che è tanto, perché si rimane indietro, soprattutto per alcuni lavori in cui c'è bisogno di un costante aggiornamento, si resta inevitabilmente indietro, vengono presi magari ragazzi più giovani di te, perché nel frattempo gli anni passano, ragazzi che magari costano meno banalmente, no? E comunque rimane il fatto che rimani una mamma, per cui non è che i bambini poi scompaiono, magari sì, è più libertà se loro vanno a scuola, ma rimane il problema. Quindi è difficile poi anche rientrare nel mondo del lavoro se ci esci, ed è per questo che tante, pur facendo magari mille sacrifici, cercano invece di rimanere attaccata al proprio posto di lavoro, perché se poi lo perdi diventa anche difficile poi recuperarlo. E questo è anche una questione oltre di società, di cultura, no? Perché è chiaro, no? Le donne spesso scelgono di ridurre la propria percentuale di lavoro, mentre non è così frequente che lo facciano gli uomini, per questo che parlo anche di questione culturale, nel senso che i papà, che molto spesso si sbaglia quando fanno a casa con i figli a chiamarli mammi, semplicemente fanno il papà, no? Certo, servirebbe un cambiamento culturale per far sì che magari anche i papà possano dare un maggior contributo, insomma, per sostenere le compagne.
Assolutamente. A proposito dei papà che stanno a casa con i figli che non sono dei mammi, o il papà non è un mammo ma un papà, ti cito qualche frase, sicuramente la conosci, di Vera Gheno, che è sociolinguista, che è molto attento ovviamente al fenomeno della parità di genere. E allora lei scrive: un papà che sta con i figli è un papà, non un mammo. Un uomo che condivide con la propria partner il peso dei lavori di casa è un uomo che condivide con la propria partner il peso dei lavori di casa, non è uno che aiuta. Una donna al vertice è una donna al vertice, non è una che è andata a letto con le persone giuste. Una donna al volante è una donna al volante, non è un pericolo costante. Una donna brizzolata è una donna brizzolata, non una che non si cura. Una donna che lavora è una donna che lavora, non una che trascura la famiglia e i figli. Una donna che nella vita ha avuto tanti partner è una donna che nella vita ha avuto tanti partner, non una ninfomane. Una donna che parla in maniera assertiva delle cose che conosce bene è una donna che parla in maniera assertiva delle cose che conosce bene, non una donna aggressiva. Una donna che ti dice no all'ultimo momento è una donna che ti dice no all'ultimo momento. Non dice no, ma in realtà è sì o ni. Una donna che urla durante una lite è una donna arrabbiata, non un'isterica. Una donna che vive da sola è una donna che vive da sola, non una zitella. E potremmo continuare, magari dopo ne leggo alcune altre. Ma effettivamente i pregiudizi, Martina, questo per dire che, citando appunto Veragheno, i pregiudizi spesso sono tanti, ancora da parte di noi uomini, ma da parte della società, e spesso anche si fa un po' fatica a cambiare paradigma, ma lo sforzo credo che lo debbano compiere davvero tutte e tutti noi.
Lo scrivevo anch'io nel mio piccolo. Il fatto che mi venisse chiesto tornerai al lavoro, nessuno ha mai pensato di chiedere al mio compagno quando diventi papà tornerai al lavoro.
Difatti.
Chiaro, questa è una cosa piccola, no, se vogliamo, però è emblematica ancora di una società che fa fatica davvero a mettere sullo stesso piano la mamma, il papà, il maschio e la femmina, insomma. Cioè, sembrano cose scontate, però effettivamente, insomma, c'è ancora del lavoro da fare. Dopodiché, per spezzare anche una lancia in favore degli uomini, io conosco tanti anche colleghi papà che sono super presenti, il mio compagno stesso è il primo a supportarmi a fare il papà, fa tutto per dire, io faccio tardi al lavoro la sera, lui mi prepara, cioè prepara lui la cena la sera e non si è mai scandalizzato per questo, insomma, e conosco tanti altri uomini che lo fanno. Quindi è chiaro, bisogna partire probabilmente dalle piccole cose, anche senza troppi slogan, cercando semplicemente, io sono mamma di un figlio maschio, gli insegnerò a fare tutte quelle cose che a me sono state insegnate, gli insegnerò che se deve fare le cose dovrà farsele anche da solo, senza aspettare che gliele faccia la mamma, poi in futuro la compagna.
Assolutamente.
La frase è tanto lunga, ma si parte anche dalle piccole cose, ecco, bene gli slogan, ma ecco, si parte anche proprio dall'educazione, insomma.
Certo, e tornando a Veragheno, scrive anche una donna con i figli, una donna con i figli, non una donna con la D maiuscola, perché spesso poi si tende ad attribuire alla donna che ha figli, che brava i figli, quindi vali di più, vali, insomma, sei più utile alla società. Ecco, effettivamente anche qui bisogna cambiare registro, bisognerebbe cambiare paradigma. Ma qui mi rivolgo alla collega più giovane, Martina Salvini, tu sei di un'altra generazione rispetto alla mia, quindi vivi anche le cose da giovane, in questo caso giovane professionista, giovane giornalista e giovane mamma. Sicuramente però le giovani generazioni hanno già un'altra mentalità rispetto alle nostre generazioni, quindi c'è già questo cambiamento che sta arrivando naturalmente.
Sì, ripeto, il mio compagno che ha 35 anni, lui è sempre stato assolutamente abituato a fare tutto, che ci sia io con il nostro figlio, che ci sia lui, è assolutamente la stessa cosa, nel senso ci dividiamo in maniera paritaria tutti i compiti a casa e quindi non c'è mai stato questo problema e lo vedo anche negli amici, insomma, che ho, è una cosa ormai, diciamo, sdoganata, no? È chiaro, però al di là proprio anche dell'aspetto culturale c'è anche proprio un aspetto organizzativo, per cui sì. Nel mio caso bene, il mio compagno fa due giorni di telelavoro, per cui può anche occuparsi di nostro figlio, un giorno sono a casa io perché lavoro all'80%, però insomma nel nostro caso se non ci fossero i nonni, se non ci fossero gli asili nido, sarebbe complicato gestire il tutto, per questo che serve una rete, cioè fondamentale secondo me è che ogni donna possa avere una rete e non tutte purtroppo possono farlo, uno per i costi degli asili nido e due perché se non hai magari i nonni o qualche parente o qualcuno che ti possa aiutare, è chiaro che devi rivolgerti ad una tata e anche qui costa, quindi non tutti possono poi permetterselo.
E per avere una rete ci vuole ancora l'apporto, il sostegno, il contributo dello Stato, però abbiamo detto lo Stato non ha molti soldi, sta vivendo una situazione finanziaria e a tutti è ben nota, una situazione finanziaria piuttosto difficile e complicata, insomma i bilanci sono quello che sono, le cifre sono in rosso e quindi effettivamente non è sempre evidente, però è vero che si passa molto dalle politiche familiari per garantire a tutti e a tutte veramente le pari opportunità e la parità di trattamento. Allora sono le 12, Martina Salvini rimane ancora con noi, è giornalista al Corriere del Ticino, ci sta aiutando a comprendere meglio il significato di questo 8 marzo, ma ovviamente aspetto voi che ci potete telefonare allo 0848 030808, oppure continuando a scrivere allo 076 321 1113. Sono già molti messaggi, fra poco li leggerò, poi però mi raccomando siateci anche in voce. Buona giornata ancora a voi tutte e voi tutti di Antonio Bolzani, la seconda parte di Controcorrente, l'8 marzo e quindi le donne fra parità, diritti, auguri e mimose. Come andiamo? Allora, quale valore date alla Giornata Internazionale della Donna? La parità di genere andrebbe insegnata come materia anche a scuola il vostro 8 marzo, quindi dite la vostra allo 0848030808 per parlare in diretta, per chiacchierare in diretta con la Rete 1 e con Controcorrente, oppure scriveteci via WhatsApp allo 076 321 1113. Allora, con noi c'è sempre la collega Martina Salvini, che è giornalista al Corriere del Ticino. Martina, allora la mia domanda, tra le mie domande c'è anche quella della parità di genere, che forse potrebbe essere insegnata come materia a scuola. Secondo te è una buona idea quella che è stata lanciata già lo scorso anno in Italia?
Ma si può insegnare tutto a scuola, partiamo da questo presupposto, quindi non sono contraria all'idea. È che credo che con i bambini, con i ragazzini, serva più che altro l'esempio, quindi imparano più che dare delle nozioni, penso che imparino proprio vedendo l'esempio quotidiano, il rispetto che ci può essere a casa, la suddivisione dei compiti. Cioè, credo che valga molto più l'esempio che viene dato da mamma e papà o dalla famiglia in generale, rispetto che appunto a quanto può essere insegnato. Poi va benissimo, è giusto che i ragazzi sappiano, è giusto che anche storicamente siano informati, no? Però penso che valga sempre di più appunto vedere, toccare con mano e poi così replicare un comportamento che può essere virtuoso in qualche modo, più che spiegarglielo, ecco.
Allora, Piero ci scrive: auguri a tutte le donne che stanno ascoltando o seguendo la trasmissione in televisione, sperando che non lasciano indietro troppe camicie da stirare. Quindi c'è anche chi fa un po' dell'ironia. E l'ironia fa bene o no in questi giorni particolari, in questa giornata particolare?
Ma sì, io non sono una di quelle non fatemi gli auguri, nel senso che questa mattina ho ricevuto anche delle mimose, ho ricevuto gli auguri e vanno sempre bene, ecco. Spero che arriveremo a un giorno a non dover più avere una festa per ricordarci, insomma, che serve parità, che siamo da mettere sullo stesso livello degli uomini, eccetera, ecco. Dopodiché appunto io non mi scandalizzo se qualcuno mi fa gli auguri, ecco, non sono di quel partito, però ripeto, spero che non serva, perché non c'è, penso che io sappia, ci sono milioni di giornate, cani, gatti, uccelli, eccetera, non c'è una giornata, penso, che ricordi gli uomini, quindi allo stesso modo non vedo perché debba esserci una giornata per le donne, ecco.
Ma gli auguri come sono da interpretare? Auguri, ma auguri per cosa?
Ma penso che lo intendano tipo: è la vostra festa, vi facciamo un dono, che possono essere cioccolatini, fiori, e insomma vi facciamo gli auguri, ecco. Poi è chiaro, dovremmo essere trattate bene tutto l'anno e ricordate tutto l'anno anche per l'enorme lavoro, insomma, che viene fatto in generale, ecco. Però non sono una di quelle a cui dà fastidio se mi vengono ricordati,
no,
gli auguri.
Però è vero, Martina, che poi spesso questa giornata viene presa come pretesto per organizzare eventi per le donne, eventi ovviamente a scopo commerciale, quindi tutto fa marketing, tutto è affare.
Sì, certo. Poi
e quindi si passa dal campo dei diritti e della parità di genere al campo dell'intrattenimento per sole donne o a proposte un po' assurde.
Sì, quello è chiaro, e succede con San Valentino, succede con la festa del papà, della mamma, un po' è sempre l'occasione per commercializzare la cosa. Dopo, se deve essere vista come una giornata per uscire a cena con le amiche, prendersi una giornata, ecco, questo sì, su questo sono assolutamente favorevole, io stessa questa sera andrò a cena con delle amiche, ma è una giornata che deve ricordare anche a noi donne il fatto di prenderci del tempo per noi stesse, cioè per quello che ci piace fare, per stare con le persone che amiamo, per insomma anche fermarci un attimo e dire: bene, oggi faccio anche una cosa che mi fa stare bene, mi prendo proprio del tempo per me, anche appunto vista la vita frenetica, si corre sempre di qua e di là anche per tenere insieme un po' tutto, quest'oggi può essere un'occasione per dirci: sai che c'è, vado a fare un aperitivo con le amiche, oppure vado a farmi una cena, un pranzo o qualcosa che mi faccia stare bene, ecco.
Quindi concepisci delle cose esclusivamente per donne?
Sì, non c'è nulla di male, nel senso, non ci vedo nulla di male, c'è anche chi non ama festeggiare questa giornata e assolutamente sono un po', la capisco, no? Però non ci vedo nulla di male anche nel prendersi un po' di tempo e andare a fare una cena, ecco.
Tra i temi che ritornano spesso quando si parla di parità di genere, parità di diritti, parità di trattamento, c'è anche il dare uno stipendio alla casalinga, alle casalinghe, che effettivamente non sono pagate per il loro lavoro.
Questo sì è un po' il grandissimo tema. Le donne che stanno a casa fanno un grandissimo lavoro che molto spesso non viene riconosciuto, anzi è quasi dato per scontato. Invece sì, andrebbe quantomeno, non so se proprio ricompensato appunto dal punto di vista monetario, ma sicuramente riconosciuto maggiormente. Invece è sempre un po' dato per scontato, cioè il fatto che appunto chi è a casa debba fare un po' tutto, no? Insomma. Quindi sì, si può anche pensare a questa cosa, nel senso che effettivamente non hanno uno stipendio e invece hanno un carico di lavoro che poi non si interrompe mai in realtà, perché non si limita alle 8 ore in ufficio, alle 8 ore lavorative, no? È un lavoro che sostanzialmente non si arresta poi mai. Anche con il rischio che ti dicano, ma tanto tu sei a casa, quindi hai più tempo.
Esattamente, e il lavoro delle casalinghe, poi al lavoro delle casalinghe va associato anche il lavoro di tutti i familiari curanti, e fra i familiari curanti spesso sono le donne a doversi occupare o dei figli o dei genitori, e quindi c'è anche tutto questo carico di lavoro enorme che spesso è sottovalutato, trascurato e non retribuito.
Sì, proprio non riconosciuto. Che è la
non
cosa
riconosciuto.
Che Sì, perché è come se fosse una cosa talmente scontata, e questo è un retaggio un po' della nostra società, che rimane una società patriarcale, cioè non dobbiamo dimenticarci che comunque resta quello. Ed è secondo me sicuramente una cosa da sanare, perché da figlia femmina lo so bene, insomma, se i miei genitori dovessero stare male, è chiaro che corro probabilmente prima io e il mio fratello, no? È come se fosse una cosa scontata, quando scontata non è, e anzi andrebbe quindi riconosciuta in qualche modo.
E sì. Però già tu dici che corri prima tu di tuo fratello, interessante, che comunque sei giovane e penso anche tuo fratello.
Sì, il problema è che sono la prima, sono più adulta, quindi lui è sempre stato coccolato come fratello minore. Non so se è questione appunto di genere in questo caso, semplicemente il fatto che sono più grande io e quindi l'ho sempre un po' presa come mio compito principale, insomma.
Ho capito. Allora abbiamo messo davvero tantissimi spunti sul tappeto, grazie soprattutto a Martina Salvini, che è molto brava e che ci fornisce anche parecchi elementi sui quali discutere, sui quali confrontarci. Vi aspetto adesso 0848 03 0808, oppure i messaggi via WhatsApp li state mandando, sono lunghi, magari è meglio che ci chiamate così li spiegate in diretta. 076 321 11 13. Le donne fra parità, diritti, mimose, mettiamoci anche gli auguri. Come andiamo? Va tutto bene? Cosa rimane da fare? Cosa fareste? Quali sono i problemi che secondo voi sono più urgenti da risolvere? Giorgio, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, sarò molto realista. Allora, si fa del gran parlare, tutti possono parlare, sono d'accordo, ascolto sempre, tutto bene, bla bla bla. Parità di genere. Boh, la legge, ecco, qui signori bisognerebbe parlare della natura, la realtà della vita tra uomo e donna è la natura, la parità vera è quella non scritta ma che scaturisce dalla convivenza, perché è solo così che si capisce chi è meno al torrone, in parole povere scusatemi, e chi è disposto a intervenire. Cioè la parità non esiste un modus vivendi che dipende dall'intelligenza, la parità è fasulla sia per l'uomo che per la donna. Qui bisognerebbe parlare un'oretta, ma non al telefono. Buona giornata.
Grazie mille. Allora, io non ho capito tanto dell'intervento di Giorgio, forse Martina Salvini ha capito un po' di più. Lui praticamente dice la parità non esiste perché fa appello alla natura.
Ma questo non implica il fatto che noi siamo uguali agli uomini, ma ben venga che siamo diversi, nel senso siamo due cose diverse, no? Le donne sono le donne, gli uomini sono gli uomini. Questo non implica però il fatto che noi dobbiamo essere pagate di meno, meno ascoltate, zittite, con un carico di lavoro extra lavorativo, diciamo quindi familiare, doppio rispetto agli uomini. Cioè nessuno, parità non significa il fatto che uomo è uguale alla donna, ma che deve godere degli stessi diritti e degli stessi doveri, no? Molto spesso gli stessi doveri ci sono, ma non ci sono gli stessi diritti, ecco, in questo senso.
Assolutamente. Qualcuno scrive, bella cosa dare uno stipendio alle casalinghe, quindi torniamo sul salario alle casalinghe che non c'è, molte donne però vanno a lavorare per arrotondare, se stanno a casa dopo tutto non è male perché liberano così anche dei posti di lavoro.
Mi permetto di dissentire. No, nel senso, cioè, se una donna preferisce stare a casa, per carità, nel senso deve essere una sua scelta, ma lascia, occupare il posto, perché dovremmo, a chi dovremmo lasciare il posto? Non riesco a capire a chi dovremmo lasciare il posto. Secondo me è assolutamente arricchente la presenza di una donna in un ambito lavorativo, perché ha dei comunque punti di vista che possono essere diversi, ma questo è da individuo a individuo, nel senso non solo da una questione di genere. È arricchente avere un confronto con una persona dell'altro sesso, con una persona di un'altra età, con una persona dal background culturale diverso, differente dal tuo. Cioè non riesco a capire questa cosa di dover lasciare il posto e andare al lavoro per arrotondare. È chiaro, dobbiamo molto spesso ridurci le percentuali di lavoro proprio perché sentiamo anche l'esigenza di stare con i nostri figli, sì. O perché magari, non so, i più giovani, penso oggi, che hanno un concetto di lavoro molto diverso, che vogliono magari già di partenza lavorare, di base lavorare al 60-80% per viaggiare, eccetera, ma non capisco, insomma, questa cosa di dover lasciare il posto a qualcun altro.
Allora, abbiamo dei messaggi vocali, quindi chiedo alla regia di prepararsi perché così li sentiamo. Tra l'altro Claudio ci scrive, questo è un messaggio scritto: voglio pensare che i lavori in casa siano un accordo tra moglie e marito. Conosco uomini che sono per scelta a casa, che hanno scelto di rimanere a casa e si occupano bene quanto le donne di casa e oltretutto accudiscono i figli. Chi non è a casa e lavora finanzia indirettamente il lavoro di chi sta a casa, e quindi si ritorna a Martina Salvini a parlare di chi è a casa, di chi va a lavorare, ma è vero che oggi molti mariti sono effettivamente a casa e lavorano, danno una mano.
Sì, assolutamente, e per fortuna che è così. Dopodiché non è per forza vero che chi lavora finanzia il lavoro di chi è a casa, perché lo stipendio rimane poi quello.
Difatti.
Quindi, anzi, magari bisogna fare anche più sacrifici, perché con uno stipendio solo, sappiamo, il costo della vita aumenta, si fanno comunque più sacrifici, diciamo, mentre se sono in due a lavorare, o comunque uno al 100, l'altro magari al 50. Diciamo, è vero che molti soldi devono essere comunque spesi per curare, no? Per la cura dei bambini, però insomma, comunque magari poi alla fine si hanno maggiori soldini alla fine del mese da poter spendere.
Assolutamente, torniamo a quello che diceva prima Vera Gheno, sociolinguista: un uomo che condivide con la propria partner il peso dei lavori di casa è un uomo che condivide con la propria partner il peso dei lavori di casa, non uno che aiuta. Ascoltiamo il messaggio il messaggio di Bruno.
Ciao a tutti, sono Bruno, sono in macchina, sto ascoltando la vostra trasmissione, come sempre molto interessante. Non voglio mettermi qua in evidenza, come si dice in avanti, ma io ho 54 anni, sono divorziato da 8 anni, è stata una scelta mia, comunque non sto qui a spiegare adesso le faccende. Io ho sempre fatto tutto, sia stirare, lavare, pulire, cucinare per i ragazzi, tagliare i capelli e quello, tutto quello che c'è. Io penso che il giorno della donna, invece di dire auguri, bisogna dire forse rispetto e grazie. Anche io sono del parere che questo bisogna farlo tutto l'anno e non solo oggi. È un mio pensiero, grazie mille e buona giornata e complimenti per la trasmissione.
Grazie mille Bruno, beh, condividiamo con Bruno il messaggio. Martina?
Sì, certo, assolutamente. Poi l'8 marzo è anche un po' pretesto per parlare di temi, sì, che magari durante l'anno si affrontano poco, no? Quindi ben venga che si parli ad esempio di conciliabilità, ben venga che si parli di asili nido, ben venga che si parli di divisione dei compiti a casa. C'è anche un po' l'occasione per guardare a che punto siamo arrivati, sì, cosa resta da fare, no?
Per ribadire, per fare il punto della situazione. Sentiamo anche questo messaggio, sì. Poi arrivo con le dirette, perché abbiamo anche delle dirette, Fabiana e Giancarlo, ma prima sentiamo questo messaggio vocale.
Sì, buongiorno, sono Antonio da Caslano. Sto ascoltando Controcorrente di oggi, che è interessante. Ma per conto mio, la giornalista ha detto una castroneria enorme, che siamo ancora in una società patriarcale. Era la nostra una società patriarcale, ma non lo è più, ma non lo è più. Ma dove vive questa persona? Siamo nel 2024, siamo una società multietnica, aperta, con dei retaggi magari in piccole località di valle ancora, dove un po' c'è un po' forse ancora qualche retaggio piccolo e patriarcale. Ma parliamo di Lugano, parliamo di Bellinzona, parliamo di Locarno, Mendrisio o Chiasso, società patriarcale dove? Ma siamo fuori con la testa però qui, scusi, questa signora non so se vive dove, su in cima alla Val Brembana forse. Saluti cari.
Allora, grazie a colui che ci ha telefonato. Allora, la signora che ha parlato e che ha parlato del patriarcato, della società ancora un po' patriarcale o patriarcale, è una giornalista, si chiama Martina Salvini, lavora al Corriere del Ticino ed è molto attenta ovviamente anche e soprattutto all'attualità. Per una questione professionale, di patriarcato si parla spesso e soprattutto si è parlato recentemente, pensiamo all'omicidio, all'assassinio terribile, tremendo l'anno scorso di Giulia Cecchettin.
E dopo, appunto, è chiaro, io non metto in dubbio e sono la prima a riconoscere che sono stati fatti dei passi avanti, però è vero che siamo ancora un pochino in una società maschilista, questo penso che sia innegabile, o almeno io la percepisco, e come me anche le donne che conosco, che fanno parte un po' della mia rete, è una cosa che notiamo. Dopo, certo, non si parla di cose magari sempre molto gravi, sempre molto pesanti, no? Ma si parla magari anche di piccole frasi dette qua e là che ogni tanto lasciano un po' con l'amaro in bocca, in sostanza. Poi è indubbio, ripeto, abbiamo fatto tantissimi passi avanti, tantissimi magari anche negli ultimi anni, insomma. Però se devo immaginare la società per mia figlia, mi piacerebbe che fosse una società davvero paritaria in futuro, ecco. Spero che lei non venga mai chiesto: ah, vuoi tornare a lavorare dopo che sarei diventata mamma, e magari stranirsi se lei risponde sì senza sentirsi in colpa, ecco. E questa è una piccola cosa, ma è una cosa che ha toccato me nel personale. Io, ripeto, non sono mai stata vittima di pregiudizi, non ho mai vissuto la competizione con i miei colleghi uomini in maniera negativa, ecco. Però io noto che nella società c'è ancora questo retaggio,
c'è ancora un po' di
superare.
Certo, un po' di retaggi ci sono ancora. In questo senso si può dire che viviamo per certi versi ancora in una società che ha delle sfumature ancora patriarcali, però è vero che probabilmente vi sono altre persone che la pensano come l'ascoltatore che ci ha chiamato, ed è un po' quello che forse bisogna sforzarsi di fare, di cambiare mentalità, di cambiare sguardo, di cambiare anche orizzonte. Fabiana, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno. Senta, io volevo dire la mia delle complicità che dovrebbe esserci fra le donne.
Complicità.
Mi immagino, sì, per esempio anche all'interno di un posto di lavoro, dove ci sono anche lì le varie gerarchie di donne con un posto più potente rispetto a donne che lavorano facendo lavori più semplici, più umili. C'è poco di questo, ho notato, all'interno del posto. Poca complicità fra le donne, e questo mi dispiace molto, specialmente pensando oggi che è la festa della donna.
Grazie, la parola complicità mi piace, Martina.
È vero,
Salvini.
Un po' più di queste donne che si sentono molto potenti e altre che vengono guardate le più umili,
sì,
un po' sì, in un'altra
sì,
maniera.
Grazie Fabiana.
Grazie a voi e buona giornata.
Buona giornata, grazie per il prezioso contributo. Allora, Martina Salvini, dicevo, mi piace la parola complicità.
Sì, sì, è anche vero che molto spesso manca, no, la complicità fra donne, perché magari una tende a dominare, insomma, e c'è la rivalità femminile, è indubbio. E invece io mi sono accorta nel corso degli anni che quando invece c'è complicità femminile al lavoro o nei vari ambiti della vita, è un valore aggiunto. Cioè, trovare una persona che ti supporti, con cui confrontarsi. Faccio il mio esempio: nello scrivere questo editoriale io mi sono rivolta a una collega e con lei mi sono confrontata nello scriverlo, perché era una donna, perché sapevo, mi conosce, perché sa che cosa è stato quest'ultimo anno per me, sa quali sono anche un po' le trappole nel scrivere un editoriale sull'8 marzo, per cui è stato alla fine anche quasi un lavoro a quattro mani, no? E quando c'è questo tipo di confronto che è arricchente, secondo me ne escono meglio tutti, quindi è chiaro, sì, che bisognerebbe farlo molto di più.
E sì, ma conosciamo le trappole, giornalisti uomini, giornaliste donne, che ci sono inevitabilmente quando si deve parlare dell'8 marzo, festa internazionale della donna. Qualcuno ci scrive: al giorno d'oggi è giusto che la donna faccia la sua carriera, però fino a 35 anni, se poi decide di avere famiglia deve stare a casa a crescere i figli come si faceva una volta. Non si può concedere o non si può, insomma, far convivere il lavoro con i figli.
Ma posso dire, allora, io ho 34 anni e faccio due piccoli conti per dire...
È ancora un anno, Martina, poi stai a casa. Secondo l'ascoltatore o l'ascoltatrice, devi stare a casa con i figli.
Però faccio presente un paio di dati. Oggi, se una ragazza decide di fare l'università, bene bene che vada, si laurea a 24 anni. ora che trova un posto di lavoro, ora che quel posto di lavoro si concretizza, viene assunta, eccetera. Si sistema un attimo, inizia a pensare a fare una carriera, no? È un attimo arrivare a 35 anni. Io sono rimasta incinta che ne avevo 33 e già mi sono detta, oddio, ma chissà il momento giusto, eccetera, no? E non sono vecchia, non penso di essere vecchia, è cambiata la società semplicemente, sono cambiati i ritmi anche, no? Per cui oggi si tende a fare figli molto più tardi, perché comunque se una ragazza ha studiato, perché deve sacrificarsi, dire a un certo punto rinuncio anche a una parte di quella che sono, ai miei sogni, ai miei obiettivi? Cioè, io ho fatto fatica per arrivare dove sono arrivata, magari una si dice, perché devo rinunciare a tutto solo perché divento mamma? È un valore aggiunto essere mamma, bisogna smettere anche di vedere questa cosa, che le mamme sono per forza qualcosa in meno di chi invece no, degli uomini o di chi non ha figli, no? È una scelta assolutamente legittima, io difenderò sempre una scelta legittima, fare o non fare figli, nel senso non deve essere assolutamente un obbligo, deve far figli chi vuole, chi se lo sente. Ma perché io devo rimanere indietro perché ho un bambino? Anzi, è un valore aggiunto avere un bambino, mi dico. Certo, serve organizzazione, serve avere una rete, servono tutte quelle cose di cui abbiamo parlato finora, ma per quale motivo io dovrei rimanere a casa se sono diventata mamma?
Allora, sempre anche citando perché... Vera Gheno, una donna senza figli è una donna senza figli, non è una madre mancata. Giancarlo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, interessante, però si parla di compagni, di partner, io vedo da un'altra generazione, del 44, e io ho avuto quella piccola parolina che mi piaceva sentire, nessuno ne ha parlato poco, è cos'è la famiglia. Io vengo da un'altra generazione. La famiglia dove è importante, il papà e la mamma, si chiamano così. Ci hanno portato avanti, hanno fatto i figli, hanno fatto sacrifici, e quando è arrivata un'economia che gli mancava la manodopera, hanno cominciato a far lavorare le donne e così la famiglia si spiene. Io penso che il discorso di fare delle donne sono importantissime, no? È quello proprio di che abbiano l'affetto, come dice il nostro Papa, la felicità, che si innamori di una persona e che non diventano un partner. Parlare di un'altra cosa. Ecco, io quello, io però adesso dall'opinione di sentire che l'opinione del giornalista, ma cos'è per lei una famiglia?
Cos'è per Martina Salvini una famiglia? Grazie Giancarlo, ci ascolti per radio.
Ma io ho una famiglia.
Difatti.
Io e mio compagno non siamo sposati, ma è la stessa identica cosa. Non vedo grosse differenze.
Una famiglia c'è anche in casa Salvini, compagno, insomma.
Ma eravamo una famiglia anche prima di avere Andrea. Per me è una famiglia, cioè, la famiglia non è necessariamente l'essere sposati con figli. Amare una persona, con quella persona decidere di investire sul futuro. Questo per me è la famiglia. E è vero, forse noi apparteniamo a generazioni tanto diverse, quindi io forse sono giovane e ho una concezione un po' diversa soltanto della famiglia, ma non credo abbia meno valore solo perché io non sono a casa 12 ore al giorno, nel
assolutamente
senso, anzi, e dirò di più, il fatto che una mamma sia felice di quello che fa, che può essere, ripeto, stare a casa, lavorare 10 ore al giorno, lavorarne solo 5, credo che renda, permetta di crescere figli felici. Perché se mio figlio mi vedesse a casa, ma frustrata perché ho perso il lavoro, perché non ho potuto tenere il lavoro, faccio una cosa che non mi piace, credo che inevitabilmente trasmetterei a lui un messaggio sbagliato. Invece io sì, ci sono delle sere in cui faccio tardi, ok? E magari vedo mio figlio meno di quello che vorrei, va bene, ma io torno a casa e sono felice della mia giornata, di quello, di tornare anche a casa da lui, ma sono realizzata.
Assolutamente.
E io credo che trasmettere questa cosa sia importante.
Difatti stamattina quando ti ho chiamato tu mi hai risposto, aspetta un attimo perché il tempo di sistemare il pupo, lasciarlo dai nonni, arrivare in ufficio in modo da essere più tranquillo, più tranquilla, sentiamoci dopo le 10. Effettivamente capivo perfettamente la tua situazione in quel momento alle 8:30 quando ci siamo scritti. Allora, Nadia scrive un messaggio molto interessante, poi arrivo Ilaria, Il tono molto sgradevole che ha utilizzato l'ascoltatore che ha criticato prima il messaggio vocale, che ha criticato la giornalista, è un retaggio della mentalità maschilista in cui viviamo. Ebbene, l'ascoltatore avrebbe usato toni così forti contro un uomo? Saluti Nadia. Interessante la domanda, lasciamola lì. Ilaria, buongiorno.
Sì, buongiorno. Beh, sono d'accordo con Nadia, evidentemente. Tra l'altro aggiungo questo, io sono madre di due ragazze e oltre a tutto quello che è già stato detto, trovo che nella famiglia, che è tante cose ma anche collaborazione e condivisione di diritti e doveri tra maschi e femmine, mi sembra assurdo che stiamo ancora parlando di queste cose, ma è così, ci vuole anche l'esempio. Cioè, io voglio che le mie figlie abbiano nella famiglia l'esempio di quello che potrebbe essere la loro vita futura. e di che tipo di compagno o compagna, non ho problemi, vogliano trovare in futuro. Quindi qualcuno che voglia condividere diritti e doveri. Assolutamente, cioè non,
una condivisione di diritti e doveri.
Diritti e doveri è un esempio, cioè è un esempio. È giusto che le donne lavorino, tra l'altro non sempre è un privilegio per la donna lavorare.
No.
Ci sono donne che devono lavorare perché il marito, il compagno o la compagna, quello che è, non guadagnano sufficientemente per mantenere una famiglia.
Sì,
quindi,
sì. Grazie Laria.
Si sta parlando, prego.
Grazie mille per il suo messaggio. Siamo quasi in chiusura. La dimostrazione che siamo ancora in una società patriarcale, dimostrata dal numero impressionante di femminicidi che purtroppo avvengono frequentemente dovunque. Anche questo messaggio assolutamente condivisibile. Martina Salvini, una chiusa in 20 secondi.
No, niente, spero che appunto non dovremo festeggiare questa data ancora a lungo e spero che le nostre figlie o le nostre nipoti al più tardi possano non dover più parlare di questi temi, perché davvero in quel momento sarà, la parità sarà davvero raggiunta.
Quindi speriamo di non dover più fare trasmissioni sull'8 marzo, Martina.
Sì, esatto.
Grazie mille per essere stata con noi oggi a Controcorrente. Ti sono arrivati molti complimenti da parte del pubblico, davvero molti messaggi di elogio e di complimenti e tutti ti dicono brava da parte sia di donne sia di uomini, quindi davvero sei stata preziosissima oggi nella nostra trasmissione quotidiana. Martina Salvini, giornalista al Corriere del Ticino, buon lavoro e buona giornata. Fra poco Monica Fornasie con il radiogiornale. Io vi saluto e come sempre vi do appuntamento non a domani in questo caso, ma a lunedì. Buona giornata e buona continuazione di ascolto con la Rete 1.